Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Con me oggi ci sono Gianni Zocchi in regia tecnica e Tania Ciriaco invece già prontissima al centralino. Parliamo di tartarughe, in particolare del letargo delle tartarughe, perché proprio quando inizia la stagione fredda, magari un po' in anticipo come sta succedendo proprio in queste settimane, e quindi le temperature si abbassano, la tartaruga ha bisogno di proteggersi e di avere le giuste condizioni per andare appunto in letargo e per riposare per il suo lungo periodo. Alcuni dicono circa 6 mesi, quello che diciamo subito è che le tartarughe non hanno un calendario, no? Quindi dipende appunto dalle temperature. La tartaruga di terra può sopravvivere al letargo sia in giardino che all'interno delle abitazioni, importante però capire quali sono le condizioni migliori per affrontare appunto questo periodo. Abbiamo invitato per parlarne Petra Santini, buongiorno Petra.
Buongiorno.
Che è veterinaria comportamentale ma soprattutto presidente dell'associazione Pro Tartarughe della Svizzera Italiana, un'associazione Petra che si prefigge proprio l'obiettivo di informare tutti sulle tartarughe, sulla biologia, sulla corretta tenuta, e lo scopo è quello soprattutto di migliorare la condizione di vita di questi animali.
Esatto, perché una tartaruga che sta male per 100 anni magari, e lo scopo è proprio di farle star bene.
Diciamo che la vostra associazione poi oltretutto vuole essere una sorta di punto di riferimento. È chiaro che poi magari ognuno ha un veterinario, però voi siete proprio degli specialisti, sapete rispondere magari anche a certe domande, a certe particolarità specifiche, e quindi siete sempre un punto di riferimento. Possono cercare in internet l'associazione Pro Tartarughe della Svizzera Italiana. Ultimamente avete creato anche un numero di emergenza, lo diamo subito, poi magari lo metteremo anche sul sito, sul podcast in occasione della puntata, così se non serve adesso ma ci si ricorda quando c'è l'emergenza, ma non c'era un numero, si può tornare a leggerlo. È comunque lo 077 530 3622, e visto che sto dando i numeri, do anche quelli della trasmissione, così se i nostri ascoltatori desiderano intervenire pure da subito le domande possono farlo. Allora, se volete parlare direttamente con Petra Santini potete digitare lo 0848 030808, se invece preferite la formula WhatsApp potete farla allo 076 321 11 13. Allora, diciamo, quando si pensa al letargo, di solito si immagina ottobre, quando il gioco si fa un po' più duro, quando sta per arrivare l'inverno, le temperature calano drasticamente. Come succede in primavera per il risveglio? Con queste bizze del tempo, poi le tartarughe non sanno qual è il calendario, ma sentono le temperature, e il rischio è quello che escano troppo presto. Ecco, cosa succede in questo periodo quando si abbassano drasticamente in maniera anche un po' imprevista?
Allora, dobbiamo immaginare che la tartaruga non sta in una tana, ma sta durante l'inverno come un sasso nella terra. Non è immobile, quindi se la temperatura si abbassa tanto, la tendenza è di scendere un po' di più e quindi di essere meglio protetta. In questo modo passano l'inverno senza rischi di congelamento. Il risveglio poi, anche quello è dettato dalle temperature. Nel mio giardino, perché queste cose sono molto locali, nel mio giardino è buona regola che quando sfioriscono i bucaneve appaiono le tartarughe.
E quindi invece in questo periodo possono cominciare a sparire dalla nostra vista.
Rimangono più discrete, mangiano meno. Dobbiamo fare attenzione a dare la possibilità comunque di idratarsi convenientemente, perché questo è un fattore abbastanza importante durante il letargo. E poi sul cibo scelgono loro, sono più brave loro di noi a decidere.
Loro ci danno dei segnali quando stanno per andare in letargo. Perché appunto, visto che non cominciano le stesse temperature, le stesse condizioni meteorologiche sempre nello stesso momento, sappiamo che quello è il periodo, però quando non vediamo più la tartaruga non sappiamo esattamente se è andata in letargo, se può essere magari nascosta da qualche parte, se è fuori dal nostro radar, se magari è riuscita a fuggire dal giardino, per dire.
Sì, lì l'unica cosa che ci può aiutare è un'osservazione un po' stretta dei nostri animali. Dovremmo più o meno vedere dove vanno a passare la notte anche. Di solito il letargo non è lontano da dove passano la notte.
Ecco, noi vogliamo parlare di letargo, ma anche della tartaruga in generale. Oggi ci concentriamo sulla tartaruga di terra, poi avremo sicuramente occasione di
Sì.
parlare anche delle tartarughe d'acqua, perché anche quelle vanno in letargo.
Esatto, e ci concentriamo anche su quelle che sono le tartarughe terrestri della zona del Mediterraneo, perché è chiaro che se io prendo una tartaruga africana o australiana, avrà degli altri ritmi, estate, inverno, o magari ci sono in Africa dei paesi dove la temperatura è più o meno costante tutto l'anno e quindi non posso esigere da una tartaruga del genere di adattarsi ai climi nostri, sono io che devo adattare la tenuta al loro ritmo naturale.
Ecco, visto che ha citato le tartarughe che arrivano da lontano, io ricordo comunque, visto che al giorno d'oggi magari si possono anche acquistare degli animali via internet, insomma, non sono sempre note le provenienze, ricordiamo che l'importazione di tartarughe è comunque sottoposta ad autorizzazione.
Allora, il far passare la tartaruga, far passare dei confini di Stato è una cosa piuttosto complessa e quindi chi ha intenzione di farlo si informi per tempo, perché a seconda dei casi può essere permesso o anche no.
Dove prendere, dove acquistare una tartaruga?
Prendere o acquistare? Allora, io se posso permettermi, sconsiglierei l'acquisto, proprio perché c'è un commercio assolutamente invadente e anche che produce tanta sofferenza agli animali, perché spesso questi animali vengono commerciati con delle informazioni sbagliate sull'alimentazione e via dicendo. Per cui consiglierei come primo approccio di rivolgersi a qualche centro di recupero, può anche essere tramite la nostra associazione, però i centri di recupero scoppiano, sono pieni e quindi vale la pena magari cercare un animale lì piuttosto che andare a acquistare per 100 franchi una tartarughina grande come un 5 franchi, che poi è facile che scappi perché basta un buchino come un 5 franchi ed è anche facile che venga predato da un qualche corvo, neanche, niente di drammatico, però poi la tartarughina è morta, ecco.
Quindi il consiglio, soprattutto per le persone alle prime armi, è quella di non prendere degli esemplari troppo giovani, ma orientarsi su tartarughe già un po' più
Sì.
grandi. Ecco. E come mai i vostri centri sono così pieni? Diceva, scoppiano.
Ma la tartaruga, la maggior parte delle nostre tartarughe della zona del Mediterraneo arrivano a vivere tranquillamente fin quasi ai 100 anni e quindi una che è nata 100 anni fa adesso è ancora in giro. Quindi ogni esemplare che si aggiunge è uno in più. Non è come adesso non voglio parlare male dei criceti, però un criceto, senza volergli del male, però dopo 3 anni è morto di vecchiaia perché la natura l'ha fatto così. E nella tartaruga non è così, per questo che c'è questo aumento, così forte di esemplari.
Quindi bisogna proprio tener conto che la tartaruga ci sopravviverà e
sì.
probabilmente, se non succede nulla di particolare.
Bisognerebbe tenerne conto nel nostro testamento, sì.
Bisognerebbe pensare, ecco, anche cosa fare dei nostri animali. Ci sono persone che prendono un esemplare solo, c'è chi decide magari di prendere più tartarughine insieme, si può fare.
Allora, con le tartarughine qui nasce un problema, perché in un recinto la composizione ideale del gruppo sarebbe un maschio relativamente piccolo con circa 6 femmine, perché i maschi sono piuttosto intensi nel corteggiamento e se un maschio ha a disposizione solo una femmina, questa poverina non riuscirà neanche più a mangiare. Con le tartarughine piccole non è possibile determinare il sesso subito, perché ci vuole di aver raggiunto un peso di circa 300 grammi per poter dire se è un maschio o una femmina.
E quanto tempo ci mette a raggiungere questo peso?
Può essere 4, 5, 6 anni.
Ah, così tanto?
Sì.
Però verso quale età cominciano anche a riprodursi, quindi ad essere così attivi?
Esatto.
Prima? Da subito? O lo fanno arrivati a quell'età?
No, lo fanno arrivati all'età, è un po' come da noi l'adolescenza, uh-huh. Ecco, prima non ci pensano nemmeno. Però io potrei avere un gruppo di 5 maschi e una femmina. E a questo momento ho la dinamite nel recinto perché i 5 maschi non andranno così tanto d'accordo. Uh-huh. Che invece funziona a volte in un ambiente un po' ben strutturato, è il gruppo di soli maschi. Però anche lì non posso mettere 2 maschi, se le daranno, ma con 5 o 6 poi la cosa si appacifica, a patto che non ci siano femmine nelle immediate vicinanze. C'è poi la possibilità anche di castrare i maschi per avere meno questo corteggiamento così intenso. Funziona bene, sembra un po' caro, bisogna informarsi presso il proprio veterinario se lo fa e cosa costa, però se calcoliamo che la spesa poi è spalmata sui 100 anni, è di nuovo non così tanto caro.
Allora, qualcuno ci scrive, ho 3 tartarughe da 20 anni, però non ho mai visto un uovo, vorrei sapere se corrisponde al vero che possono cambiare sesso.
No, allora cambiare sesso di per sé direi di no, però può succedere che magari non ci accorgiamo subito. L'ho avuto anch'io, una tartaruga intorno ai 300 grammi, femmina, 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 e poi l'anno dopo aveva la coda proprio grossa, tipica del maschio. Quindi non è sempre così evidente distinguerli.
Appunto ci chiedono, no?
Sì.
Se anche per il profano è facile capire poi a un certo punto se sono maschio o femmine, come si fa?
Allora, come si fa? Si potrebbe venire alla nostra conferenza che faremo venerdì questo, alla sala patriziale di Rivera alle ore 8, 20, ecco, dove possiamo anche far vedere delle immagini per cui dovrebbe essere possibile distinguere.
Ecco, ricorderemo ancora dopo, più avanti, sì. Della conferenza. Habitat della tartaruga, possono abitare sia in casa che fuori casa, l'ideale evidentemente è fuori, in giardino.
Esatto, io non le vedo molto volentieri in casa, tranne forse per le piccoline, piccolissime, quando c'è uno stratempo, ecco, può essere però... La tartaruga terrestre in casa non è una buona soluzione.
Ci chiedono se però può essere ritirata in casa per il letargo.
Qui dipende dalla nostra casa. Una qualsiasi casa, diciamo, normale dove abitiamo non riesce a raggiungere in inverno le temperature sufficientemente basse. La temperatura ideale per il letargo sarebbe tra i 2 e gli 8 gradi. Adesso io vado in cantina, la mia cantina mi sembra freddina, però se metto un termometro sono 14, 15 e quindi sono troppi. Troppo caldo vuol dire che la tartaruga, sì, è sonnolenta, non mangia, però il suo metabolismo è comunque attivo. Quindi, somma per somma, alla fine dell'inverno è morta di fame. Perché era attiva dentro, però non mangiava.
Una cosa che mi ha colpito quando abbiamo parlato un po' tra di noi, appunto, per la trasmissione, è il fatto che tante persone immaginano il letargo della tartaruga come il letargo di altri animali e quindi pensano che debbano fare delle sorte di riserve che poi bruceranno nel corso del loro lungo sonno. In realtà mi diceva che no, la caratteristica della tartaruga, non dimentichiamo che fa parte comunque dei rettili, è quella di non avere bisogno di queste riserve, anzi, e quindi al contrario di altri animali che prima del lungo sonno continuano a mangiare e ad ingrassare, loro anzi smettono di mangiare, non hanno più fame, come se comincino un pochettino a assopirsi già.
Questa modalità di letargo vale per tutti i rettili, dove praticamente il metabolismo è messo a zero e quindi anche una piccola tartarughina a 7 grammi va in letargo a 7 grammi e si sveglia in primavera a 7 grammi. Non è come l'orso che prima deve mangiare un'infinità di roba per avere le sue scorte e poi in primavera è magro.
Qualcuno ci fa una domanda bizzarra e dice: ma quindi si può in teoria metterla in una scatolina in frigorifero a 6 gradi?
Allora, in teoria sì, è sicuramente uno dei metodi sicuri, perché la temperatura è quella giusta, l'umidità possiamo controllarla noi. Ecco, io non la metterei dove metto anche la mia insalata. C'è gente però che gestisce un frigorifero apposta.
Ah, sì. Ecco, quindi sì. Magari ci si può organizzare in questo senso, soprattutto se si hanno più tartarughe. Vanno in letargo subito anche le tartarughe le più piccoline, quindi in maniera indipendente, non sono legate in qualche modo ancora ai fratelli, alla mamma, hanno già nel loro DNA allora, la capacità di essere indipendenti.
È una cosa che sciocca molti bambini e li stupisce molto, è il fatto che la tartarughina quando nasce sa già tutto quello che deve sapere. Non conoscerà probabilmente mai la sua mamma, o magari la incontra, però non sa neanche che è la sua mamma. E quindi c'è questo aspetto proprio dell'istinto, il fatto di non dover andare a scuola. Ai bambini piace tanto questa idea. È così. Ci sono delle tartarughine, quelle che nascono in questo periodo, perché la tartaruga adulta fa spesso le uova 2 volte e la seconda volta è verso metà fine luglio, quindi nascerebbero adesso, però adesso nessuno mette il naso fuori dalla terra e quindi queste piccoline vanno praticamente in letargo direttamente nel buco che aveva scavato la mamma per deporre le uova.
Ah, è interessante, capace proprio a ritrovarlo, ma perché nel corso del tempo l'ha tenuto come rifugio?
No, non è che non esce nemmeno. Praticamente esce dall'uovo però rimane sotto perché con queste temperature non ha voglia di uscire. Cosa viene fuori a far cosa? La vedremo in primavera.
Quindi nasce, vive poco tempo dentro il rifugio, poi va direttamente in letargo.
Esatto.
E quindi apparirà alla vita solamente in primavera.
Esatto.
Che ciclo bizzarro della vita. Qualcuno ci chiede, io ho chiuso le mie tartarughe in un recinto per sicurezza, quindi andranno in letargo in quel recinto.
Sì.
Bisogna proteggerlo, bisogna proteggere la zona dove loro vanno in letargo.
Allora, qui dipende un po' dalla zoologia che c'è nell'ambiente. Se ci sono tanti roditori o martore o affini, vale la pena proteggere con della rete metallica anche interrata le tartarughe affinché non vengano praticamente rosicchiate durante il letargo.
Allora, qualcuno ci chiede, avrei una domanda, abito a pian terreno, ho un giardino recintato con una rete da una parte, tipo quella dei conigli, potrebbero vivere di fuori? Cosa dovrei guardare per non farle scappare? Avendo anche un maltese, questo può essere un problema? Se ci si rivolge a voi, è possibile prendere più tartarughe e farle vivere insieme in giardino?
Sono mille domande.
Allora, ne facciamo una alla volta. Dunque, ha recintato con un recinto tipo conigli e chiede quindi se possono stare fuori.
Allora, a condizione che le tartarughe siano grandi abbastanza per non passare attraverso il recinto e che il recinto non abbia buchi.
Ecco, quindi la domanda successiva era proprio cosa devo fare per non farle scappare. A volte le tartarughe sono talmente abili che riescono a passare, malgrado il guscio, persino dalle recinzioni, quelle classiche a quadretti,
quelle a rombi che usiamo dappertutto.
Soprattutto
sì.
Se sono un po' più piccoline. Mm-hmm. Ecco, quindi magari si può mettere qualcosa che ripari un po' la ramina in maniera che non passano per il buco, oppure poi si fanno comunque il varco.
Allora, per la ramina vale un po' che le tartarughe per loro istinto, il loro istinto è quello di darci dentro fino a quando riescono a passare, se vedono la luce di là dalla ramina. Quindi staranno a insistere fino a quando potranno passare. E questo a volte si vede perché addirittura ci sono i sentieri di calpestato lungo la ramina. Vale la pena mettere un 30-40 centimetri di qualcosa che non lascia intravedere di là, che siano lastre di pietra o che siano dei bordi di plastica come si usano per i prati, mm-hmm. per il tappeto verde. È uguale, basta che le tartarughe non vedono di là.
Cioè, non si arrampicano?
Sono Reinhold Messner, era un dilettante.
Davvero?
Sì. Soprattutto dove ci sono degli angoli, diciamo dal retto in giù, loro riescono destra, sinistra e poi si trovano a 60 centimetri d'altezza, sì.
Quindi scalano, scavano anche, visto che poi sono abituate a scavare per il ritardo.
Adesso stanno scavando, sì, quindi...
Potrebbero uscire dall'altra parte?
Potrebbero assolutamente uscire dall'altra parte, perché quello che avevamo detto all'inizio, non sono in una tana, ma sono come un sasso nella terra. E quindi il sasso può muoversi di qua, di là... Cioè, è un po' il rischio che c'è, sì.
Quanto scavano? Quanto vanno sotto a farsi il loro rifugio per il letargo?
Come dicevamo, non è un rifugio, ma rimangono lì come il sasso. Quanto vanno giù? Diciamo che non sono immobili durante la fase del letargo. Quindi se diventa più freddo, cominciano a zampettare un pochino e si tirano più in giù. E quando viene un po' più caldo, di nuovo zampettano un pochino e ritornano più verso la superficie. Quindi, non c'è una quota fissa che possiamo dire così è.
Altra domanda che ci faceva il nostro ascoltatore era: avendo anche un maltese, questo può essere un problema?
Questo dipende dal maltese. Io ho avuto un cane fino a 2 anni fa, la mia, quando si sdraiava nel recinto delle tartarughe molto volentieri perché le piaceva, però quando le tartarughe venivano vicino a lei si alzava e se ne andava. Poi ci sono cani un po' più focosi e qui bisogna, le prime volte che si lasciano insieme, tenere d'occhio la storia.
Certo, visto che parlavamo del maltese, che magari è solamente giocherellone, esistono invece degli animali, dei predatori
Un
pericolosi.
giocherellone, il maltese comunque di origine è un cane da caccia. Ecco,
Sì, è vero.
quindi.
E dicevo, ci sono invece degli animali pericolosi per le tartarughe, qualche predatore.
Senza andare proprio sui grandi predatori, andiamo sui roditori. Durante il letargo sono un problema. Possono essere un problema anche le martore. E per i gatti, boh, dipende un po'. Sono forse più che i gatti, sono pericolosi i cuccioli di cane che con i loro dentini aguzzi aguzzi riescono a bucare tutto quello che è gusci di tartarughe e così via.
Quindi se sappiamo comunque dove sono scese sottoterra, possiamo cercare di proteggere quella zona. Come?
Boh, quello normalmente scendono dove c'è già un qualcosa che le protegge. Si potrebbe, allora, però qui bisogna pensarci prima, non adesso, mettere della ramina di fil di ferro, fino a una certa profondità per, impedire ai roditori di entrare. Perché anche se un topo non è noto come grande predatore, però se la tartaruga è immobile sottoterra, il topo che la trova la rosicchia, eh.
Allora, qualcuno ci scrive: io giardiniero ho fatto un po' d'anni fa un recinto per tartarughe di un cliente. Ho letteralmente sottovalutato la cosa, poche settimane dopo le abbiamo perse tutte, fortunatamente ritrovate, insomma, sane e salve. E dopo le ho bunkerate, ci scrive, come un deposito di armi. Non ha scritto come, comunque, ecco.
Sì, c'è una mia collega che il recinto delle piccole tartarughe lo chiama Alcatraz, perché ha proprio anche lei dovuto mettere rete sia sopra che sotto, sotto per i topi, sopra per gli uccelli, senza pensare anche lì all'avvoltoio, però ho già una cornacchia. Anche un merlo, se si interessa a una tartarughina piccola, la può uccidere.
Vilma invece ci scrive: metto le tartarughe in casse contenenti un misto di terra e corteccia. Le metto in veranda a temperatura esterna. Abito in una zona senza sole d'inverno. Finora è andato bene, ma mi chiedevo se la mescola di terra è ideale.
Allora, terra e corteccia può essere una buona idea. L'importante è che la terra sia terra da giardino, diciamo, non quella da centro del giardinaggio, e anche la corteccia dovrebbe essere quella per i rettili e non quella da centro del giardinaggio, perché forse l'abbiamo già visto tutti quando apriamo quei sacchi, certe volte c'è già dentro della muffa. E se penso che la tartaruga sta lì per diversi mesi.
Quindi l'ideale è il substrato da giardino,
Sì. Ecco,
niente fieno, niente paglia.
il fieno è molto soggetto a fare muffa quando è umido, e la paglia invece tendenzialmente è piuttosto dura, certe volte appuntita, per cui potrebbe causare dei ferimenti.
Importantissimo l'idratazione prima dell'età.
L'idratazione sia prima che durante, quindi se fa dei periodi invernali molto secchi, non dobbiamo aver paura di prendere in mano un innaffiatoio.
Innaffiare la terra, la zona dove lei sta...
Sì.
Il letargo.
Non d'allagarla, ecco.
No. Però invece non bisogna temere la neve, anzi.
No, la neve non deve farci paura, perché una volta che copre la terra, funge da strato isolante. Quindi attenua gli sbalzi di temperatura.
Francesca ci scrive: grazie per gli ultimi consigli. Una domanda: è corretto che il recinto debba essere in metallo e non in plastica? Anni fa mi è stato consigliato differentemente e dopo poco tempo ho perso le mie due tartarughe. Tutt'oggi non so se il buco che c'era, che era di un diametro di 3-4 centimetri, lo abbiano fatto loro per scappare o se sia stato un predatore, e mi chiedo ancora chi. Era un buco non raso terra, bensì a 6-8 centimetri da terra.
Ecco, adesso non fatemi fare l'indovino, non so chi
difficile
possa essere stato. Allora, solo plastica, dipende un po' anche quale materiale di plastica si usa. Ci sono delle bordure per il tappeto verde che sono di una plastica estremamente resistente e che tengono per anni e anni, però è vero che sono alti solo, cosa sarà, 30 centimetri. Quindi se ho una tartaruga che altrimenti non può uscire dal giardino, va bene, se no devo mettere qualcosa d'altro, di più alto, magari fare la combinazione tra una rete metallica, che quindi è a prova di urti, rosicchiamenti e cose varie, e la parte di plastica sotto per impedire la visuale.
Petra, grazie mille per tutti i consigli, ringrazio a nome dei nostri ascoltatori che l'hanno anche scritto. Io ricordo, Petra Santini è veterinaria comportamentale e anche presidente dell'associazione Pro Tartarughe della Svizzera Italiana, associazione che, come anticipato, organizza proprio per venerdì, quindi fra due giorni, venerdì 27, una conferenza completamente gratuita. Il tema sarà proprio quello del letargo e verrà organizzata alle 20 nella sala patriziale di Rivera, quindi se siete interessati,
esatto,
un appuntamento da non perdere.
E abbiamo intenzione di riservare ampio spazio alle domande di chi viene a trovarci.
Perfetto, noi invece vedremo Petra Santini ancora ospite per parlare in un'altra puntata invece delle tartarughe d'acqua, e ce ne sono tantissime nelle case dei nostri ascoltatori, quindi anche loro vanno in letargo, dovremo parlare proprio di questo particolare periodo. Io vi auguro buon pomeriggio, ci ritroviamo domani.